Allora, questa seconda meditazione, che sarà anche più breve di quella di questa mattina, è un tentativo di rispondere a un'altra domanda. Stamattina la domanda era: che cosa ci rende comunità? Che cosa significa essere comunità cristiana? Quella di questo pomeriggio è come questa comunità, comunione di persone, può essere missione, può trasformarsi in missione, può essere missionaria. Quindi comunione e missione, che sono i due poli anche dentro cui si dipana l'anno pastorale diocesano. Credo che ci sia un interrogativo che ciascuno è chiamato a porsi prima di addentrarsi in questa riflessione, e cioè: ormai da diversi anni la situazione ecclesiale italiana, europea, lo dicevamo prima, è una situazione che ha visto molte, molte defezioni, molto allontanamento da parte di tanta gente. Quindi c'è una grande fetta di Chiesa che manca, come dice proprio il titolo del libro di Don Armando. Questa Chiesa che manca, ci manca? Punto di domanda. Cioè, nel nostro cuore noi sentiamo la mancanza di coloro che si sono allontanati dalla vita della Chiesa? Che significa, c'è un desiderio missionario oppure no? Perché da questa risposta poi dipende tutto il resto, capite? Cioè tutte le eventuali scelte missionarie che si mettono in atto, tutta la testimonianza missionaria che si vuol dare, dipende esattamente dalla risposta a questa domanda. Coloro che non ci sono, ci mancano? Ma non è una domanda che preclude, come dire, due poli contrapposti, cioè interesse o disinteresse, come se uno che dice no, non mi mancano coloro che non ci sono, vuol dire che, scusate la parola, se ne frega di loro, no? Sono due modi di intendere la Chiesa. C'è qualcuno che dice dobbiamo lavorare tanto con i credenti, con quelli che sono vicini, formarli, curarli, e poi per irraggiamento la testimonianza arriverà quasi da sola, la missione arriverà quasi da sola. Quindi, per tutti coloro che vedono questo volto di Chiesa, e non nego che tante volte è un volto che mi ha attratto molto, non c'è forse la grande mancanza di coloro che non ci sono, no? Capite? Cioè, ci si dedica a quelli che ci sono, li si cura, se lo si fa bene, da soli diventeranno missionari, testimoni. Oppure c'è un altro modo di intendere la Chiesa, che è quella di chi dentro il cuore sente che coloro che si sono allontanati ti mancano. Cioè vorresti far qualcosa per raggiungerli, ma non per aumentare il numero del nostro esercito, perché tu sai di aver nel cuore un patrimonio bellissimo che vorresti consegnare anche ad altri. Sai che ciò in cui credi e le esperienze che fai sono una ricchezza, e ti rammarichi che coloro che non ci sono e a cui magari vuoi bene, questa ricchezza la perdano. Quindi bisogna che si risponda a questa domanda. Secondo me, nel tempo di silenzio che ci sarà a disposizione dopo, è opportuno scavare un po' dentro se stessi per provare a rispondersi. Mi mancano tutti quelli che si sono allontanati. Mi manca la Chiesa che manca, che vuol dire una parte cospicua del mondo giovanile, ad esempio. Una fetta ormai straordinariamente enorme di donne. Guardate che il declino della presenza femminile nella Chiesa è molto più forte del declino della presenza maschile, non crediate? Cioè, oggi alla Chiesa italiana mancano nettamente due generazioni di donne di mondo femminile. E quello che sta venendo su della pastorale giovanile è una pastorale dove le donne sono assenti e sono presenti straordinariamente i maschi. Ma guardate il nostro oratorio. Il nostro oratorio è la fotografia di cosa c'è oggi in Italia. Noi abbiamo un'equipe di 13 educatori, dei ragazzi di 12-13 anni, fatta da 10 maschi e 3 femmine. Poi scendi, abbiamo gruppi adolescenti fatti di 45-50 adolescenti, prima, seconda, terza, superiore, do un po' di numeri, 35-36 sono maschi, 14 sono femmine. C'è una crisi del mondo femminile che è impressionante, eh? Si sono completamente ribaltate le cose. Quando avevamo 20 anni noi, andavamo all'oratorio, dico noi e metto dentro i 40-50 anni, un sacco di ragazze e pochissimi maschi. Oggi non è così, è nettamente il contrario. Allora, la domanda è, ci manca questa fetta di chiesa che non c'è, oppure no? Ci sembra più importante continuare a dedicarci noi stessi. Ecco, una volta data una risposta, allora ci si può addentrare in tre indicazioni che sono quelle che io ho riportato sul libretto. Mi sono lasciato guidare dal testo di Don Armando, La Chiesa che manca, e anche da alcune suggestioni che il Papa ha lanciato nella Evangelii Gaudium. Allora, primo punto della riflessione, mi piace farlo partire da una cosa che tanti di voi hanno intercettato 10 minuti fa. Allora, 10 minuti fa molti di voi erano in chiesa, dove ero anch'io, si sta celebrando, vivendo un matrimonio della comunità eritrea, con i loro abiti, le loro tradizioni, la loro preghiera. Tanti di voi mi hanno accostato dicendo, ma sono cristiani? Prima domanda. Poi qualcuno ha fatto una domanda un pochino più azzardata, più profonda. Sono cattolici? Allora, se tu parli mediamente con un eritreo, ti dice, se tu pensi di venire da me a insegnarmi cos'è il cristianesimo, sappi che io ero cristiano nei miei avi molto prima di quando eri cristiano tu. La chiesa eritrea è una chiesa che ha una storia di cristianesimo straordinario, glorioso, a partire dal III e IV secolo, tra i primi cristiani. Noi in Occidente, come Chiesa di Roma, siamo decisamente arrivati dopo. Noi in Occidente, come Chiesa nord europea, siamo molto arrivati dopo. Perché questa Chiesa, che è una Chiesa nordafricana, c'è ancora? Ancora ci sono questi cristiani? E il resto di chiese che sono intorno a loro, che vuol dire le chiese del Nord Africa, del Maghreb, non ci sono più. Secoli fa erano tutte chiese fiorenti da un punto di vista cristiano, ma veramente fiorenti, con straordinarie figure. Pensate a Sant'Agostino. Sant'Agostino lo citiamo a destra e a sinistra. Sant'Agostino era un africano, viveva in Tunisia, era un tunisino, capite? Ippona era lì. Un'altra grandissima figura, San Cipriano. San Cipriano ai suoi tempi era, come dire, oggi il cardinale di cui tutti parlano, non so, il cardinal Martini dell'epoca, viveva a Cartagine. Non c'è più niente di quelle chiese, ma proprio non c'è più niente, sono state tutte devastate dall'Islam e da uno svuotamento interiore. Alcune sono rimaste, gli eritrei sono questi. In Egitto è rimasto il cristianesimo forte, no? I copti ci sono ancora. E tu, se guardi la cartina, dici, ma sono tutti attaccati uno all'altro, come mai? Alcuni sono finiti nel nulla più totale, pure erano chiese incredibili, ma davvero incredibili, e altri invece ancora esistono. Hanno tenuto quelle chiese che erano radicate nel popolo e quel cristianesimo che era radicato nel popolo e nelle campagne, non ha tenuto il cristianesimo delle città e della cultura. Cioè il cristianesimo colto è stato risucchiato, il cristianesimo popolare ha retto l'urto di persecuzioni, crisi, avvento dell'Islam, avvento del mondo moderno, tutto. Allora, perché la Chiesa oggi ritrovi una vitalità, bisogna che le cose tornino a radicarsi nel popolo. Se vogliamo imparare dalla storia, un ragionamento di questo genere lo dobbiamo fare. Quindi non è questione di intercettare oggi la cultura di alto livello, è questione di intercettare le abitudini del popolo, delle persone, la vita ordinaria. Ed è qui che si innesta il primo di questi tre punti che io vi ho indicato. Perché una chiesa sia una chiesa in missione, una chiesa che si sente missionaria, bisogna che sia una chiesa che pensa. Quando uno dice una chiesa che pensa, immediatamente gli viene in mente l'idea della cultura, no? La chiesa dotta, la chiesa di alto livello, la chiesa di intellettuali. No, esattamente no. Quando si dice una chiesa che pensa, vuol dire questo. Papa Francesco usa questa immagine: noi non siamo in un'epoca di cambiamento, ma siamo in un cambiamento di epoca. Le due cose sono molto diverse. Epoca di cambiamento, ogni 10 anni si vive un'epoca di cambiamento, ogni 20 anni si vive un'epoca di cambiamento. Cambiamento di epoca, se guardi la storia, tu puoi identificare i primi secoli, il tardo medioevo, il secondo medioevo, il rinascimento, l'epoca moderna industriale. Questo vuol dire cambiamento d'epoca. Noi oggi siamo in un cambiamento d'epoca, non in un'epoca di cambiamento. Una cosa che è al di là ancora della modernità, perché la modernità l'abbiamo già finita, ok? Quindi una chiesa che sta non in un'epoca di cambiamento, ma in un cambiamento d'epoca, che cosa deve andare a guardare? Da che cosa è segnato il cambiamento d'epoca, quindi non l'epoca di cambiamento? Dal modo con cui la gente vive, giorno per giorno. Cioè la rivoluzione industriale che ha dato vita all'epoca moderna ha fatto cambiare le abitudini di vita. La rivoluzione tecnologica che ha dato vita all'epoca in cui siamo ha fatto cambiare le abitudini di vita. La Chiesa che vuole essere missionaria non può non capire come sono cambiate le abitudini di vita delle persone. Questo significa una chiesa che pensa, quindi non una chiesa intellettuale, ma una chiesa che le abitudini di vita quotidiana le conosce, le valuta, le pensa. Stamattina facevo l'accenno a come sia cambiato dentro questo grande cambiamento d'epoca la figura della famiglia. Veramente cambiata, no? Perché sono cambiati i tempi e i ritmi di vita. Perché è cambiata la modalità di relazione. Perché è cambiata tantissimo la figura femminile. Ora, dentro tutti questi cambiamenti, noi come Chiesa, come facciamo a proporre le stesse cose che proponevamo 30 anni fa? Come facciamo a fare una proposta a una famiglia pensando che abbia capacità ricettive come quelle di 30 anni fa? Come possiamo pensare che la famiglia riesca a fornire tutte le prestazioni educative, spirituali, culturali, persino economiche, che garantiva 30 anni fa? A voi sembra possibile? A me non sembra possibile. Non è che io abbia le soluzioni, ma dico, la Chiesa deve essere una Chiesa che pensa. Una Chiesa che mette sul tavolo queste cose e ce la fa una riflessione di questo tipo, no? Perché se non la fa una riflessione così e quindi smette di essere Chiesa pensante o non comincia mai ad essere Chiesa pensante, non riesce a incidere dal punto di vista missionario. E se non incide, quindi non va a intercettare le abitudini quotidiane delle persone, riempiendole di senso, allora smette di avere quel contatto col popolo, e la storia ci insegna che senza contatto col popolo le religioni finiscono. Noi siamo destinati in Europa a diventare come le chiese del Nord Africa, che erano più fiorenti della nostra, più fiorenti. E se non ci sarà contatto con la vita quotidiana, sì. Cioè, guardate, poco importano i monumenti, questo spazio qui, dentro cui siamo, è possibile che tra 10 anni è un grande museo, Cioè, finiti questi 3 monaci che ci sono adesso, l'ordine loro non ha più monaci da mandare. Quindi, per un certo periodo, questo spazio sarà proprio un grande museo, dove arrivano i turisti, guardano, dicono, guarda che bel capitello, guarda questo, guarda questo portale d'ingresso che richiama il mondo arabo, eccetera, eccetera, ma senza più niente di vita spirituale. Niente, capite? Che cosa sarà testimonianza questo spazio tra 10 anni, non tantissimo, 10 anni, del declino di una vita di chiesa, della fine di una vita di chiesa. Per cui non basta avere le chiese in giro, i grandi monumenti o libri, se non si intercetta la vita quotidiana. Per intercettarla bisogna che la Chiesa sia una Chiesa che pensa. La Chiesa che pensa è una Chiesa che non ha immediatamente la preoccupazione, sentirete il Vangelo di oggi a messa o di domani, per chi ci va domani, di dire subito chi è dentro e chi è fuori. Ma è una Chiesa che si fa una domanda su perché la situazione è così oggi. E come si può servire e aiutare a trovare il bene e a stare bene le persone che oggi sono in questa situazione. Quindi, a mio parere, occorre che nelle comunità cristiane, nelle parrocchie, ci siano luoghi e organismi dove si possa sviluppare il pensiero, appunto. Questo non significa buttare a mare tutta la nostra tradizione o quello che siamo stati, perché noi abbiamo un patrimonio di cose meravigliose, ma se non percepiamo perché e quali sono i segni che contraddistinguono questo cambiamento d'epoca, tutte le nostre cose meravigliose non serviranno a nulla. Io dopo il caffè passeggiavo qui sotto, ero in chiesa che camminavo, dicevo, ma qui, cioè questo posto fondato da San Bernardo, ma voi avete mai letto una cosa di San Bernardo? Cioè, San Bernardo ha scritto delle robe che viene da piangere pensare che nessuno le leggerà più, capite? Noi abbiamo a disposizione un patrimonio, ma infinito, ha scritto delle cose anche proprio dal punto di vista di penetrazione dell'animo umano, di psicologia dell'animo umano, ma così dense, così belle, così pertinenti, valide ancora 1000 anni dopo. Dice, è possibile che tutto questo patrimonio noi non riusciamo più a comunicarlo a nessuno? E se non intercettiamo la situazione reale delle persone, le domande che hanno, noi non riusciremo più a fornirgli niente di questo genere. Perché siamo come persone che offrono risposte di un tipo a domande di altro tipo, mi capite? Cioè le persone hanno delle domande sulla loro identità. Sulla rimozione della morte, ancora più che in altri tempi, sulla qualità delle loro relazioni, che sono in gran parte virtuali e non più reali, sulla verità o non verità dei loro sentimenti, dietro ai quali fanno ancora delle scelte importanti della vita. E noi, a domande di questo genere, come Chiesa, generalmente, diamo altri tipi di risposte. Ma non perché siamo sguarniti, perché il patrimonio per dare risposte coerenti a quelle domande Noi ce l'abbiamo, capite? Ma è che, non essendo molto una Chiesa che pensa, non raccogliamo più le domande di fondo. Oppure ci sembra che siano domande faziose. Le domande degli immaturi, ma poco importa, cioè la situazione che tu hai è quella, saranno maturi o immaturi, poi rispetto a che cosa? A quale parametro? Noi dobbiamo affrontare una situazione infinita di famiglie che non stanno più in piedi. Ok, chiedendosi perché questo accade e che cosa hanno dentro quelle persone, o ribadendogli semplicemente che devono continuare a stare insieme. Così tocchiamo dei temi, no? Perché sennò voi dite come sei retorico, donna. Io non sono retorico, guardate, non sono retorico. Ha una marea di famiglie che hanno sbagliato a scegliere. Noi dobbiamo dire, tu devi continuare a stare in questa situazione perché c'è il sacramento, o dobbiamo interpretare le loro domande come Chiesa? Perché quando interpreti la domanda, aiuti a fare una scelta, che magari è anche una scelta di continuità, ma perché hai interpretato la domanda, non perché c'è una specie di dogma che cala dall'alto e dice la situazione è così ed è immutabile. Sui problemi educativi stessa cosa. La Chiesa che pensa non è la Chiesa che formula immediatamente il giudizio di negatività sulla situazione che la nostra postmodernità vive. Il tema dell'identità, il tema del gender. Nasconde delle domande, sì o no? O è solo un vezzo di alcune persone? Noi possiamo anche dire è completamente sbagliato. Bene, ma c'è. Esiste. Quindi tu, Chiesa, che pensa? Ti fai una domanda su quella situazione? Ti chiedi come puoi aiutare e avvicinare quelle persone al mistero di Dio? Oppure ti preoccupi di definire immediatamente se sei dentro o se sei fuori? Quindi, missione significa essere una Chiesa che pensa. Secondo, una Chiesa che educa. Sono due gli ambiti che prima Papa Francesco e poi chi ha ripreso il suo pensiero ha identificato come spazi in cui la Chiesa è impegnata nell'educazione. Il primo ambito è quello della preghiera. E c'è una fortissima insistenza da parte sua e da parte di tanti, giustamente, a che le parrocchie possano diventare luoghi dove si impara a pregare. Uno dice, abbiamo appena finito di dire che la Chiesa deve essere una Chiesa che pensa e si parla di preghiera. Guardate, si parla di preghiera perché l'anelito a voler incontrare l'assoluto, cioè il desiderio di incontrare qualcuno di più grande di noi, non è finito nel cuore dell'uomo, eh. Assolutamente, non è finito. Le persone sono ancora estremamente in cerca o dello spazio di silenzio perché le aiuta a stare meglio, o degli ambienti che possano portare un po' di pace, o di una interiorità che li possa far star meglio. Ora, queste tre cose sono proprio l'ambito della preghiera, sono proprio lo spazio della preghiera. Sono veramente lo spazio della preghiera. Io non vorrei sembrare un po' New Age, ma tutti noi siamo in cerca del benessere, tutti. E per il benessere, ad esempio, spendiamo un sacco di denaro. Il benessere psichico, il benessere fisico, il benessere economico. La stragrande maggioranza della gente in Europa, ancora, per fortuna, vive e paga per le sue emozioni. La preghiera è l'ambito dentro cui si sviluppa tutto questo, eh. La preghiera è un incontro che, partendo dall'intimo di se stessi, arriva a Dio, che consegna al cuore di una persona una pace, una tranquillità, anche una lucidità mentale nell'affrontare i problemi. È chiaro che per essere scuola di preghiera bisogna saperlo, vivere questo atteggiamento di preghiera. Noi a un certo punto della catechesi dei bambini diciamo: adesso prega con parole tue, perché la preghiera non è ripetere formule, ok? Però nel momento in cui questa cosa deve diventare una cosa per persone più grandi, noi non abbiamo più gli strumenti per farlo. Tranne che però, quando abbozzi qualcosa di minimo, almeno a me è successo così, pescato da una tradizione forte come può essere quella ignaziana, che ti dice, ti scandisce, se ti succede questo dentro vuol dire questo, se ti succede questo vuol dire quest'altro, se sei con questo pensiero fai quest'altro pensiero, allora vedi che tutti sono attentissimi e capiscono e colgono la verità di quel processo di educazione alla preghiera. Quindi noi abbiamo di fronte una grandissima sfida, secondo me, e ve lo dico, l'idea che possano nascere delle comunità di preghiera, non perché dicono il rosario e basta. Io le ho provate alcune volte, santissime, mi tolgo il cappello, pregano più di me, queste comunità di preghiera e di Padre Pio e a destra e a sinistra, ma onestamente, più che dire il rosario, dire un'altra formula di preghiera e stare un po' in silenzio, non ci ho trovato. Io mi dicevo, ma se uno deve essere istruito sulla preghiera, qui che cosa impara? Cioè, se uno deve interrogare che cosa gli sorge dentro, cioè lo spazio interiore da cui nasce la preghiera, qui che cosa impara? Non avevo molte risposte, ecco. Quindi penso che la sfida sia comunità di preghiera che il Signore faccia sorgere e che sostituiscano, tra virgolette, quella vita religiosa che va estinguendosi, perché qui c'è un problema forte, no? Noi siamo chiamati a educare la preghiera, ma non abbiamo più ordini religiosi. Ve lo dicevo appena ci siamo trovati stamattina, ma guardate che è un problema serio nella Chiesa italiana, più ancora delle vocazioni al sacerdozio, eh? Perché se finiscono i religiosi, finisce la gente che prega e finisce quelli che tu puoi interpellare per dire, scusa, come si prega? Perché se non ci sono più, quindi, primo spazio forte di educazione di una Chiesa che educa è che sia una Chiesa che educa alla preghiera. Il secondo spazio, e questo è veramente provocatorio, che sia Papa Francesco che gli altri indicano, è l'educazione a diventare adulti. A pagina 20, a partire dal primo capoverso, le cose sono espresse con molta lucidità. Si dice, il secondo versante su cui si gioca l'impegno educativo della Chiesa che serve è quello relativo allo sviluppo della coscienza che oggi diventare adulti non rappresenta più qualcosa di automatico. Richiede invece impegno alla stregua di un lavoro artigianale su se stessi, che molto spesso pone in totale controtendenza rispetto alla cultura generale diffusa. Viviamo infatti in un'epoca nella quale l'adultità è sospettata, vilipesa, odiata. È pensata come l'età in cui le responsabilità e le scelte definitive sciolgano per sempre l'essere umano da quello stato paradisiaco che è invece la giovinezza, dalla quale pertanto quasi più nessuno vuole staccarsi. Questo depriva la società, a partire dalle famiglie e su via fino alle forme più complesse della convivenza civile, di adulti autentici, capaci di gesti educativi e di responsabilità circa il destino delle generazioni più giovani. Tale condizione di non adultità degli adulti attuali rappresenta in fondo il vero buco nero della società nella quale la Chiesa, che è in Italia, continua l'annuncio del Regno di Dio. Noi costringiamo i giovani ad andarsene all'estero, a cercare spazio altrove, a non assumersi responsabilità, non solo per il fatto che magari non sono maturi per assumersi, ma anche perché non c'è lo spazio. Perché? Perché altri che pensano di mantenersi giovani in eterno occupano gli spazi che dovrebbero essere i loro. Allora, c'è un'educazione umana a cui è chiamata la Chiesa, che è educare a diventare adulti nell'assunzione di responsabilità, nella conoscenza del proprio tempo, nella conoscenza dei propri limiti e delle stagioni della vita che trascorrono e passano. Che trascorrono e passano. Il Salmo insegnaci a contare i nostri giorni, giungeremo alla sapienza del cuore. A contare i nostri giorni vuol dire, cioè, dammi la coscienza di avere l'età che ho, di capire chi sono in questo momento della mia vita, non pensarmi più un trentenne con la testa, con, ah cavolo, c'ha 50 anni, c'ha la testa di un trentenne, ma non lo so, ma probabilmente no. Ma forse non vorrei nemmeno averla, capite? Siccome la Chiesa, come comunità cristiana, educa poi a criteri che comportano responsabilità, a scelte che hanno tendenzialmente un carattere definitivo, a capacità di servire il grande bene comune, parola che nessuno più usa, quando di fronte hai un popolo che fa fatica a sentirsi adulto, tutto il linguaggio con cui la Chiesa ha parlato va in crisi. Perché il giovane mediamente, che continua a mantenersi giovane nella testa, in tutto il modo di fare, il modo di comportarsi, è più preoccupato di provare emozioni forti, sentirsi felice, che di spendere la vita sacrificando qualcosa per un grande valore. Solo che nella sua età è ancora ammesso perché sta camminando verso una stagione adulta, ma in un adulto magari no. E allora, veramente, scusatemi se lo dico, certe volte hai l'impressione che sei popolato da adulti che hanno in mente di togliersi piccole soddisfazioni che li facciano sentire felici. E che non hanno a cuore nessuna passione civile, sociale, tantomeno ecclesiale, di ampia portata. E segno di un adulto è che uno fa dei ragionamenti, delle riflessioni su cose che sono più grandi di lui, che sono cose di respiro, dicevamo stamattina. E per cui ti trovi di fronte a una persona così che ormai ha messo tra parentesi il suo ego, ma non nel senso di egoismo, proprio l'interesse per le sue cose, perché ha passione per un interesse più grande, e dici, questo qui è un adulto. Per cui quando diciamo una chiesa che di fronte a un problema di diventare adulti, diciamo qualche cosa di molto serio, molto serio. Il giovane ti cerca se trovi te in un'identità adulta, ferma, decisa, chiara, ma adulta. Non ha bisogno di un altro giovane come lui. Non ha bisogno di un altro giovane come lui. Quindi, una chiesa che educa, alla preghiera, all'adultità. Terzo, una chiesa che festeggia. Allora, le feste le fanno tutti, 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 tutti. Ogni due per tre c'è una festa. Dovunque, no? Da quelle più popolari, a quelle legate all'alimentazione e al cibo, a quelle perché è un compleanno, a quelle perché uno si è laureato, a quelle che... Cioè noi umani sentiamo il bisogno di festeggiare, è una cosa naturale. Quando si dice una chiesa che festeggia vuol dire che c'è un quid, una modalità della chiesa, cioè della comunità dei credenti, di porre il tema della festa. La prima modalità si pone in questi termini, che l'animo di un credente è un animo toccato dalla festa, è toccato dalla gioia. Cioè io a volte mi chiedo se nel proliferare di feste a destra e a sinistra non ci sia un legittimo desiderio di uscire da una normalità che gioiosa non è, capite? Siccome mediamente si è un po' incupiti, mediamente si è un po' tristi, mediamente si è un po' nervosi, allora moltiplicare le feste è come, almeno per quel momento, uscire da quella dinamica, da quella situazione, mettersi in un'altra realtà che ce la faccia dimenticare. Quando si parla di festa per una comunità credente, si parla di un ordinario che invece non è segnato dall'incupimento, dalla tristezza, dall'ansia, dall'angoscia, dal nervosismo. Quindi la festa non è l'organizzazione del momento festoso, poi lo sarà anche, ma è l'attitudine del cuore, che si fonda sulla fede, non si fonda su un'altra cosa, Si fonda sulla fede. Quando le nostre comunità si riempiono di persone che sono in difficoltà ad esprimere la consolazione del cuore che Dio dà, il quale è ancora abbastanza munifico in queste cose, cioè ne dà molte di consolazioni, allora è difficile che siano comunità missionarie, no? Il testo, anche quello, mi prendo due secondi per leggervelo, perché Don Armando, recuperando poi un documento ecclesiale sul volto missionario della parrocchia, dice le cose in maniera molto molto esplicite. Punto 3. Per dire la cosa con una battuta, di cui ci si scusa in anticipo, ci si potrebbe infatti chiedere, ma la gente va in chiesa perché è depressa, oppure è depressa perché va in chiesa? E non si rischia di parlare continuamente delle parrocchie come di comunità nel senso terapeutico del termine, dato che pare che le persone normali non le frequentino quasi più? Concretamente, di chiedersi se sia o meno una chiesa che vive la dimensione della festa. D'altro canto, una chiesa che annuncia la gioia del Vangelo, la letizia dell'amore, non dovrà essa stessa profumare di gioia e di letizia? A dire il vero, ora, già nel documento della Chiesa italiana, il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, si era affermato che oggi un punto importante per l'azione pastorale è quello di offrire occasioni di esperienza comunitaria e di espressione di festa per liberare l'uomo da una duplice schiavitù: l'assolutizzazione del lavoro e del profitto e la riduzione della festa a puro divertimento. La parrocchia che condivide la vita quotidiana della gente deve immettervi il senso vero della festa che apre alla trascendenza. Questo passaggio del documento ecclesiale è un passaggio Bello, eh? Perché dice le due dimensioni della festa cristiana. Uno, combattere l'assolutizzazione del lavoro e del profitto, che significa che dentro la festa cristiana ci deve essere il senso della gratuità, cioè di una cosa che fai senza che abbia un ritorno. La fai semplicemente per stare insieme. Questa cosa qua l'abbiamo veramente persa, capite? Ma proprio persa, no? Cioè, ormai anche per le famiglie, ma non è un giudizio il mio. I figli sono portati in oratorio se c'è qualcosa. E tu a volte dici, c'è l'oratorio. Cioè, c'è lo stare insieme senza una cosa organizzata o senza una finalità precisa. No, se c'è una cosa organizzata, precisa, un'organizzazione di cose, un senso, quindi alla fine è un profitto, non è economico, capite? Ma è un profitto da un punto di vista emotivo, spirituale, mettetela come vuoi, allora sì. Se apparentemente non c'è, quindi è pura gratuità, cioè si sta insieme semplicemente per lo stare insieme, allora c'è veramente una fatica incredibile. Voi pensate come questo tipo di mentalità ha contagiato tutto, no? Senza accorgersene, no? È diventata pervasiva. Questo è quello che vi dicevo prima, una chiesa che pensa. Vuol dire che queste dimensioni le dobbiamo in qualche modo pur pensare e provare a intercettare un minimo le persone, perché poi tutti si è schiacciati dentro un ritmo che porta a pensare alcune cose, ma se ti fermi e aiuti qualcuno a pensare diversamente, quello non è che ti dice stai dicendo una fesseria. A volte dice però forse hai anche ragione su questa cosa, sai. Quindi tutto deve essere fatto perché ci deve essere un preciso ritorno. Può essere economico, può essere emotivo, può essere sportivo, può essere sociale, può essere pastorale, può essere quello che vuoi. Ma l'idea che si sta insieme per la normalità e la freschezza dello stare insieme è una delle sfide che l'idea di festa cristiana comporta, no? Ed è per questo che è anche un combattere l'idea che la festa sia il puro divertimento. Perché il puro divertimento dentro una cultura che si sente schiacciata e oppressa è immaginabile, capite? Ma anche qui, la Chiesa che pensa non è una Chiesa che condanna il giovane che è in discoteca fino alle 4 del mattino, perché si deve divertire, ma una Chiesa che dice, ma perché succede questo? Perché tu senti l'esigenza, sistematicamente, tutte le volte, tutti i weekend, di dover sacralizzare il tuo weekend così? E credi che non ci sia un altro modo per sacralizzarlo? Allora, una Chiesa che pensa si fa la domanda e prova a ipotizzare delle risposte e prova a mettere lì, stando dentro la vita della gente, qualche cosa che possa intercettare questa situazione. Una Chiesa che non pensa è una Chiesa che dice, sti giovani, dico i giovani come dico mille altre abitudini delle persone, capito? Stiamo facendo questo esempio perché siamo sul tema della festa. Hanno solo in mente di divertirsi, figurati, aspettano solo il weekend per fare casino, andare in discoteca, sballarsi, e poi dormono fino a l'una del pomeriggio, per forza, poi sono rimbambiti e non capiscono niente. Ma sì, ok, ma se noi siamo comunità cristiana, ma ci siamo per stigmatizzare queste cose o ci siamo per farci una domanda come comunità su queste cose? Perché uno che sente l'esigenza ripetutamente di far festa in quella maniera, qualcosa ce l'ha dentro, capite? Cioè, per che motivo lo fai? Che cosa stai cercando nel farlo? È possibile che non ti possa arrivare da nessun'altra parte questa cosa? Ecco, una Chiesa che pensa è una Chiesa che si fa domande anche sulla modalità di divertimento e propone un tipo di festa che è diverso, ma che nasce da una gioia che è anzitutto interiore. Quindi, per essere Chiesa in missione ci sono veramente molteplici vie, molteplici modalità. Mi sono permesso di recuperare queste tre, ripeto, perché si agganciano all'Evangelii Gaudium di Papa Francesco e perché le ho trovate brillantemente riprese da questo testo. Quindi essere Chiesa che pensa, essere Chiesa che educa, essere Chiesa che festeggia. Nel tempo di silenzio che abbiamo a disposizione, adesso di tre quarti d'ora fino alle 4, io vi inviterei a recuperarli questi punti, semplicemente chiedendo a voi stessi quanto li avete presi in considerazione finora. Cioè, nel momento successivo in cui facciamo una condivisione, proviamo a evitare la condivisione che dica la nostra parrocchia non è così, la nostra parrocchia non è cos'ha, la chiesa non è così, la chiesa non è cos'ha. Facciamo una condivisione che nasca dalla domanda personale che ciascuno si è fatto e che metta in gioco che cosa il Signore gli ha suggerito sulla prima meditazione e su questa seconda, su come lui personalmente vive queste dinamiche, no? Su quanto si è fatto queste domande e su quanto sente ed è disposto a giocare perché la Chiesa sia in questa dimensione di missione.